Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla terza puntata di Scusate il Disturbo, speciale off-season, in via eccezionale live dagli studi milanesi di Adol Magazine. Visto tutto quello che è successo in questi ultimi giorni e in queste ultime ore, non potevamo aspettare settimana prossima per parlarne, quindi eccoci qua a discettare di trade e di free agency. In questa puntata, insieme a me Giovanni Ganci, ci saranno Marco Santini, Mauro Rizzotto in doppia veste di opinionista e delegato alla postazione Twitter, Dario Michelini e, dovremmo avere più tardi, Andrea Ghezzi e Massimo Foglio. Bene, ci teniamo questa On the Road Again dei Rockets sempre in sottofondo, siamo pronti per iniziare, terza puntata di off-season. Marco, Mauro, Dario, ci siete tutti? O almeno prima c'eravate, che mi avete risposto.
Ci siamo.
Non potevamo aspettare, non potevamo assolutamente aspettare, ragazzi.
Direttore, scusi, allora, una cosa, cioè, bello il borsello, bello tutto, bello la postazione Twitter con lo stacco di coscia, che qui e mi dispiace che i nostri telespettatori, radioascoltatori non vedono, però si perdono uno spettacolo. Ma noi non si era detto che si doveva fare uno speciale sui Cleveland Browns?
Va bene, mi sfidi, mi stai sfidando, mi stai sfidando.
Challenge accepted.
Benissimo, guarda, faccio scendere il sottofondo dei nostri amati Rockets e così all'improvviso faccio partire Hi-yo, hi-yo. Quella che sentite in sottofondo, amici, è la fight song ufficiale dei Cleveland Browns, intitolata appunto Hi Ho Hi Ho, che andava per la maggiore negli anni 60 e adesso, come potete notare dalla sinfonia, ha un po' perso di filo. Però, siccome l'avevamo promesso oggi via Twitter, messaggio anche su Facebook, insomma, non potevamo far finta di niente e noi, redazione di Adol Magazine, ci prendiamo le nostre responsabilità e a poche ore dall'inizio della free agency vera, dalle credo 4 di pomeriggio, 6 di pomeriggio di domani, decretiamo che i Cleveland Browns sono campioni del mondo in pectore. Non si scappa. Fight song. Ah, ovviamente per voi ho trovato anche la versione unplugged, perché sennò c'era anche quella col cantato pieno così, pieno vibrante di forza e di gioia. Perfetto, fight song.
C'ho la pelle d'oca, c'ho lo stacco di coscia con la pelle d'oca.
Ecco, che brutte cose, meno male che non siamo in televisione. Allora, facciamo così, io riassumo, poi dopo parlate voi liberamente. Giocatori in ingresso dai signori Cleveland Browns. Da Mario Randall, cornerback, Tyrod Taylor, quarterback, Jarvis Landry, ricevitore, Chris Smith, defensive end, Gordon rimane perché è stato taggato come modello Tavecchio, come unrestricted free agent, tender, eccetera, eccetera, eccetera. Se ne sono andati DeShone Kizer e Danny Shelton ai Packers e ai Patriots. E che dire, ragazzi? Contando che i Browns avranno le scelte 1, 4, 33, 35, 64 del prossimo draft, come possiamo assolutamente non andare? Allora, ci dicono dalla regia che la fight song non si è sentita. Ve la riproponiamo dopo, non vi preoccupate. Intanto facciamo partire il discorso. Allora, ragazzi, campioni del mondo i Cleveland Browns?
Scudetto del mercato di sicuro.
Scudetto del mercato mi mancava.
Paolo. Lo scudetto del mercato è indubbiamente loro. Così, diciamo, è presto per assegnare lo scudetto del mercato? Chissà, cioè, siamo live apposta per segnare l'inizio. Abbiamo mandato anche una persona davanti alla porta all'Ata Hotel, mi pare di ricordare.
No, sono all'Hotel Gallia di Milano, perché la NFL Sì, scusa, sì, le Ferro, ecco, Terragallia.
Le pessime Terragallia. Per cui noi siamo qui, battiamo tutti sul tempo e assegniamo lo scudetto del mercato ai Cleveland Browns.
Gli altri due cosa ne pensano?
Beh, finora le mosse sono state buone, molto buone, soprattutto perché con la moltitudine di scelte che i Browns hanno quest'anno al draft, pur scambiando per Landry, per...
Scusate, dalla postazione una breaking news dalla postazione Twitter, i Packers hanno rilasciato Jordy Nelson. Dopo aver firmato, pare la cosa, Jimmy Graham da Seattle, notizia di pochi minuti fa,
non spoilerare, Mauro.
Beh, diciamo che a volte questi tagli a volte significano anche magari una ristrutturazione, una diminuzione del,
secondo
un cambio
Schefter,
del contratto.
Packers are releasing wide receiver Jordy Nelson.
E intanto Marco, poi ti lascio la parola, in sottofondo risentite la fight song che non avete sentito prima, vai pure.
Che bella.
La cosa buona di questi scambi fatti dai Browns, che comunque hanno mantenuto le loro scelte del primo e secondo giro, soprattutto quelle del primo, dove hanno la prima assoluta, vabbè, questo era scontato, e la quarta, e quindi certo lo scudetto della free agency per ora sicuramente loro,
Marco, scudetto della free agency, con la free agency che deve ancora iniziare, questo è il bello,
sì, fra l'altro, ma ovviamente poi dovranno confermare tutto con un draft che notoriamente hanno fatto sempre abbastanza pena, tanto è vero che mi sembra di aver letto oggi che nessuno delle loro prime scelte degli anni passati attualmente è a roster, quindi però il nuovo
Garrett c'è ancora.
Allora qualcuno mi ha detto una, forse tranne lui, non lo so,
sì, forse lui.
Comunque pochi, mettiamola così, e quindi vabbè, si spera che il nuovo general manager, che finora si è divertito parecchio, vediamo se avrà un impatto anche sul draft. Vabbè, poi parleremo poi più avanti delle strategie appunto del draft dei Browns.
Allora, prima di dare la parola a Dario, ricordiamo che domani sera verrà registrata la seconda puntata di podcast verso il draft, che parlerà proprio, come anticipava prima Marco, di quelle che saranno le strategie dei Browns al draft, visto quello che stanno combinando. Quindi diamo così, passiamo anche la palla agli amici per domani sera. Intanto parola a Dario, e in sottofondo ancora la fessore Cleveland Browns. Finché non mi scoccio ve la sentite. Dario.
Sì, io ho seguito abbastanza da lontano questo florilegio di trade dei Browns, che insomma stravincono lo scudetto del mercato ancora prima che la free agency cominci. Io vedo un po' di contrasto tra quello che era successo a Cleveland fino adesso e quello che è successo in questi ultimi giorni. Non mi aspettavo che un giocatore come Landry fosse preso in un posto come Cleveland, perché a mio parere il lavoro che era stato fatto negli ultimi due anni aveva portato a pochissime vittorie, ma aveva portato a un ammasso di scelte che non mi aspettavo venissero utilizzate per portare giocatori già affermati ai Browns, quanto per facilitare il progetto draft. Visto che comunque i Browns sono stati anche, diciamo, qualche volta anche fortunati nel draft, hanno preso un paio di giocatori, soprattutto in linea difensiva, a giri molto molto alti, che hanno reso, e pensavo che nella nuova statisticamente avanzata presidenza dei Browns questo non fosse una tattica denigrata, come invece in questi giorni sembra essere. Quindi, come avete detto giustamente voi, si sono mantenuti le scelte primo secondo giro e hanno leggermente cambiato rotta rispetto al passato, tentando di utilizzare quelle scelte per portare altre scelte per portare giocatori di valore che hanno valore già adesso a Cleveland, e quindi questo mi sembra un grossissimo cambiamento. Sui giocatori singoli non so cosa dire, a parte che mi aspetto che i Browns vadano con un quarterback nelle prime due scelte che hanno, perché evidentemente, per quanto Tyrod Taylor sia un giocatore a mio parere che abbia la qualità migliore per uno sportivo, cioè quella di sapere i suoi limiti e giocare all'interno di essi, non mi sembra colui che possa portare avanti una squadra sulle spalle per anni e anni a venire. Poi probabilmente mi sbaglierò. Mi ha anche stupito un attimo veder andare via Shelton. Vabbè, che va a ingrassare chi è già grasso, però vedremo quanto renderà anche dall'altra parte. Insomma, qui siamo ancora ben lontani dal football giocato ed è davvero un peccato, perché i Browns in questi giorni ci hanno fatti sospirare di vedere in campo i vari nuovi giocatori con la maglia arancione.
Mauro.
Sì, tranne uno che non è che sospiro particolare, cioè avrei sospirato di più per vederlo con la maglia con cui era prima, ma non, mi sono riproposto di non parlare di quella particolare squadra del sud della Florida oggi. Io credo che
sarai il Cleveland Browns, a breve.
Grazie, ma lo cedo volentieri a Dario. Io credo che i Browns si stiano muovendo in questo momento in un modo estremamente intelligente, cioè si stanno posizionando, sfruttando, allora partiamo dalla situazione della pletora enorme di scelte che avevano, stanno sfruttando al massimo, hanno sfruttato al massimo le scelte di medio livello, cioè quelle che notoriamente sono tradabili, sono abbastanza scambiabili, quelle che se vai a spenderle al draft aumenti tra virgolette i rischi, ammesso e non concesso che non sia tutto un rischio dalla prima scelta in giù, e quelle che invece, scambiandole come contropartita, puoi portare a casa qualcosa di interessante, ed è esattamente quello che hanno fatto. E secondo me lo hanno fatto cercando di posizionarsi in un modo da cioè posizionarsi facendo sì di riuscire a minimizzare i rischi di quello che faranno al draft, perché è chiaro che nella situazione di Cleveland una tra la prima e la quarta sarà verosimilmente spesa su un quarterback, però avere a roster uno come Tyrod Taylor, che è di comprovata esperienza, che ti consente di prendere che uno che delle cose buone le ha fatte, cioè non è uno storico backup come poteva essere, faccio un nome a caso che recentemente è passato da Cleveland, un Josh McCown a caso, che è un backup d'esperienza che sa giocare e ti gestisce la squadra. Taylor è uno che determinate cose le ha fatte vedere, ha dimostrato di poter far bene e di poter anche fare delle giocate che possono esaltare il pubblico, vendere biglietti, bla bla bla, tutta quanta quella storia. E sicuramente è un quarterback abbastanza perfetto per far da ponte tra il presente e quello che sarà il futuro scelto o alla 1 o alla 4, molto presumibilmente. Nel frattempo, Tommy Kakikaki hanno costruito un corpo di ricevitori che in questo momento schiera Josh Gordon, Corey Coleman e Jarvis Landry. Stanno lavorando per rifirmare Duke Johnson, che è il running back titolare, e hanno sempre questa possibilità aperta, o alla 1 o alla 4, di mettere eventualmente le mani su un Saquon Barkley, che sicuramente, se dovessero farlo, potrebbe aggiungere una dimensione completamente nuova all'attacco. È tutto quanto, sarebbe tutto in attacco, sarà divertente vedere, se andasse così, il prossimo anno Todd Haley, che ricordiamo comunque anche il nuovo offensive coordinator a Cleveland, cosa combinerà da questo, e poi bisognerà vedere come andranno a operare anche in difesa, perché anche lì probabilmente qualcosina andrà fatto, e qualcosina sicuramente sarà fatta. Poi la scelta di sacrificare Kaiser a questo punto la dice lunga su quali sono i piani alternativi. Insomma, io in questo momento, fossi un tifoso di Cleveland, sarei assolutamente contento.
Ma io aggiungo solo, ma avete detto davvero abbastanza, che è vero che adesso sembra molto il gioco delle figurine, no? Si cerca di prendere la figurina che vale di più, poi dopo è il campo che parla e non più la fama di un giocatore. Devo dire che quello che posso dire di questa pre-free agency dei Browns è che mi è sembrata molto intelligente. Non sono andati a cercare il nome in assoluto clamoroso, magari investendo tanto del tesoro che hanno, perché vi ricordo, lo trovate su Adol Magazine, l'abbiamo pubblicato nei giorni scorsi, i Cleveland Browns sono anche la squadra NFL con più spazio disponibile nel cap, quindi che possono pagare bene i giocatori che vogliono giocare nell'Ohio, e, però ecco, ne stanno facendo un uso molto intelligente, ripeto, non prendere magari un nome fenomeno, strapagarlo in maniera assoluta, ma stanno cercando di muoversi nel modo migliore possibile per colmare le lacune, qualche lacuna che hanno dimostrato l'anno scorso, che comunque non è che partono proprio da zero, o quasi, no? Voglio dire.
Cioè, no, da zero no, e probabilmente tra le mosse intelligenti che dicevi te rientra anche l'ultima, quella della firma di Chris Smith, che non è uno, un defensive end di prima fascia, però è
di sostanza,
un buon
usiamo il termine.
Esatto, un giocatore di sostanza, una firma intelligente ad un prezzo sostenibile. Adesso sarà da capire poi come giocherà, adesso non so se giochi dallo stesso lato di Garrett, quindi come il suo primo cambio, o dall'altro lato, o quello che sarà, però sicuramente, cioè, queste sono i tipi di mosse che non ti svenano e aggiungono giocatori di sostanza ad un progetto, cioè soprattutto si intravede che nella mente di John Dorsey c'è un progetto.
Vi faccio
adesso giusto poi rilanciare, non so se è la stessa domanda che stavi per fare te, ma adesso la curiosità vera che ho io sarà vedere all'opera Hugh Jackson cosa riuscirà a dare di suo a questo gruppo. L'ultimo anno è stato proprio incoraggiantissimo.
Esatto, ve ne faccio una prima. Praticamente, se ho capito bene, tutti siete d'accordo nel dire che
attenzione, scusa dalla postazione Twitter, i New York Jets hanno rifirmato Josh McCown.
Benissimo, insomma, vuol dire almeno
un contratto di un anno comunque. Anche un lui, anno. Anche qui classica soluzione ponte.
Esatto, poi parleremo dopo dei Jets con una news di mercato. Poi faccio questa domanda e poi andiamo a chiudere l'argomento Browns, che ne abbiamo per altre 7 ore con tutto il resto. Praticamente avete detto che la scelta 1, la scelta 4 sarà di sicuro dedicata a un quarterback, ma voi ritenete questa vostra certezza ve la dà la qualità dei quarterback disponibili o una necessità di avere qualcuno dietro Taylor, perché non ritenete che Taylor possa essere il, aperto virgolette, Francesco B, chiuse virgolette, di questa squadra?
Nel mio caso la seconda.
Okay.
Sì, sicuramente a me dà l'idea che probabilmente la 1 e la 4 non ce l'avranno più, e se vogliono prendere i migliori giocatori del draft, il migliore che è Barkley, e è un quarterback buono, quest'anno è proprio quello giusto per utilizzare la 1 e la 4 su questi due giocatori. Non hanno sicurezza che alla 33, quella che hanno dopo, arrivi un quarterback di quelli che cambiano un po' le cose, o che perlomeno hanno una buona probabilità di riuscirci, quindi data per abbastanza sicura.
O che perlomeno Dario abbia un differenziale in positivo rispetto a Tyrod Taylor.
Sì, sicuramente. Perché,
la mia domanda è: dei quarterback che escono quest'anno, ce n'è qualcuno veramente che vale le prime 4-5 scelte?
Come al solito io penso di no, ma in NFL pensano, da quello che non solo si dice ma anche da tutto il processo pre-draft che sta avvenendo tra combine eccetera eccetera eccetera, che sia proprio il caso di quest'anno. Insomma, si parla di tante squadre che hanno bisogno di quarterback, e quest'anno una serie lunga di quarterback potrebbero rispondere all'esigenza. Quindi io personalmente non ho visto i nuovi grandi quarterback del futuro tra i giocatori che si sono iscritti a questo draft, però non cambia niente la percezione che se vuoi prendere un quarterback che ti cambia quest'anno, le prime 10 sono ovvie, perché dopo non ne rimangono, è una questione di percezione.
E soprattutto c'è il fatto del valore ormai ineguagliabile con qualsiasi altro ruolo che hanno il quarterback nella NFL di oggi, cioè non è pensabile che se devi costruire la tua squadra che non ci sia il franchise QB che fa la faccia del face of the franchise, non si può, cioè nell'NFL di oggi non succede. Un esempio a caso, un Dallas Cowboys qualsiasi non potrebbe mai basare la fortuna della sua franchigia su Ezekiel Elliott, per quanto forte esso sia, cioè ci vuole un quarterback, oggi funziona così. E quest'anno sì, pare che ci sia. Poi io ricordo l'anno che avevamo avuto un'abbondanza del genere al draft di quarterback, ricordo che erano usciti tutti assieme fenomeni del tipo e scelti all'inizio del draft, fenomeni del tipo di Cade McNown, Achilles Smith, se non sbaglio Tim Couch, e l'unico che si è salvato è stato Donovan McNabb. Per cui poi è chiaro che c'è sempre il rischio in questa cosa qui, cioè, dire che valgono la prima scelta, l'unico e l'ultimo che abbiamo sentito negli ultimi 10 anni è stato Andrew Luck, per il resto...
Però scusate, facciamo così, visto che domani sera ci sono gli esperti che si ritrovano,
spoilerando un po' troppo.
Ma per chiudere mandiamo una domanda agli esperti di podcast verso il draft, noi qualche dubbio che ci sia qualcuno che possa valere, forse sì, forse no, voi chiariteci voi la situazione, voi che ne sapete a bizzeffe e a pacchi, dateci un chiarimento.
Sì, io però vorrei perché dire che io faccio, scusa, Twitter, Mauro, ho visto passare un tweet di Francesco Fele piangente, quindi non so quanto ci stia ascoltando.
Ok,
perfetto. Piangente per il taglio di Jordi Nelson.
Perché la domanda che faccio io è ai Browns, visto che Taylor è una, abbiamo detto che è teoricamente una soluzione ponte, eccetera, eccetera, ma non hanno altri bisogni da colmare, magari in difesa o in linea d'attacco, per poter sfruttare oppure, cioè, ve lo chiedo io, da tifoso dei Browns recente, perché ormai penso che tutti tifiamo i Browns per l'anno prossimo, ma non lo so, non so se sono così convinto che con tutte e due le scelte prenderanno due giocatori d'attacco.
Ma io dico, chiediamolo a delle persone che sono lautamente stipendiate da Adol Magazine per darci questa risposta. Ma perché ci dobbiamo cervellare noi? Perché dobbiamo leggere? Perché dobbiamo studiare? Perché ci dobbiamo documentare? No, abbiamo
studiare persone.
Abbiamo persone pagate per farlo. Quindi, amici di podcast verso il draft, domani sera chiarite i nostri dubbi. Avete guadagnato così 4 ascoltatori sicuri che sono curiosi di sentire la risposta.
Adesso Marco non ci dorme la notte.
Una notte deve resistere. Resisterà. Allora,
la posso fare.
Chiudiamo.
Comunque, dalla postazione Twitter abbiamo un nuovo aggiornamento in questa
spietante
premercato. I Buffalo Bills hanno firmato Rafael Bush, safety, da New Orleans.
Ah, ecco, sì, ok, perfetto. Vabbè,
anche Buffalo, squadra mica poco attiva,
infatti poi qualcosina diremo. Perfetto, allora chiudiamo il discorso dei Cleveland Browns. Adesso si sente 20 secondi di fight song, anzi di hi-ho for Cleveland, e poi passiamo a tutt'altro. E con tanto di applauso finale possiamo chiudere questa prima parte del nostro live di Suonate il Disturbo. Allora, passiamo a qualcosa di più contingente. Allora, io vi faccio dei nomi e poi discussione libera, perché ragazzi, le ultime ore sono state qualcosa di incredibile. Bradford, Amendola, Breeze, Cousins, Robinson, Watkins, Keenum, Bridgewater, Graham. Tra gente che ha firmato, gente che forse firmerà, gente che sicuramente firmerà, l'unica cosa che posso dire, un pacco di milioni di dollari che stanno girando tra le banche degli Stati Uniti d'America.
E come al solito, parlando di banche, giocatori, un giocatore, a mio parere, che esce dal 2017 valutato al massimo della sua carriera, finisce ai Jacksonville Jaguars, che in quanto a ripulire denaro sono i primi, questo lo dico ogni volta, quest'anno mi hanno un po' preso in contropiede con quel championship e quasi Super Bowl raggiunto, però continuano con Andrew Norwell la loro storia di ricoprire di denaro, uno dei giocatori, i giocatori più richiesti in free agency. Norwell era sicuramente il giocatore di linea più atteso.
Esatto, aspetta, scusami, Norwell, sì. Guardia, 5 anni, 66 milioni di dollari.
Eccolo là, eccoci qui, essenzialmente per un giocatore ottimo che però forse non vale quel contrattone, non vale per così tanto tempo e è sostanzialmente un nome nuovo in NFL, che giustamente è andato in Florida a non pagare le tasse.
E, scusa direttore, sì. Non vorrei, però i Cleveland Browns hanno firmato un altro giocatore.
E chi?
Hanno preso l'offensive tackle dei Broncos, Donald Stevenson. Quindi un altro bel pezzetto in linea d'attacco.
E vabbè, beati loro. Però non so più parlare di Browns adesso, Mauro.
Ah no,
tutto il resto. Dario, stavi dicendo di della lavanderia Jaguars.
Sì, sì, chiaramente ogni anno fanno le loro cose e pensano sempre di beccarsi il talento. Sono riusciti perché ne hanno tanto adesso e vedremo quanto Norwell riuscirà a proteggere Blake Bortles, che è uno dei rinnovi di contratto di questa off season. Poi ci sono, diciamo
che saranno contenti quelli che hanno Fournette al fantasy,
sicuramente quello,
perché sicuramente si sono posizionati per essere una squadra ancora più corsaiola dell'anno scorso. Hanno, mi pare di aver letto che hanno anche firmato un'estensione, un tender con Corey Grant, che è il loro running back rookie, quindi su quello si sono posizionati sicuramente bene per togliere la pressione a Bortles per quanto possibile.
Scusa. No,
avevo interrotto Dario per questa.
Ma Dario è sul polemico. No, vabbè, io faccio io la mia polemica, ma polemica perché è facile fare con i soldi degli altri. 20 milioni per Bradford per un anno garantiti, più un'opzione per altri 20 milioni per il secondo anno. Insomma, vedo disperazione dalle parti dei Cardinals.
Ma più che altro non so se qualcuno ha tenuto conto di quanti soldi ha guadagnato Bradford in tutta la sua carriera.
Centinaia di miliardi.
Perché ricordiamo che è stato l'ultimo quarterback a segnare come prima scelta, a firmare come prima scelta assoluta un contratto fuori del mondo, come quelli che andavano prima del rinnovo del contratto. Del contratto
Io
collettivo.
Farei la statistica quanti soldi ha preso diviso alle partite giocate.
Anche.
Deve essere record ogni epoca di tutti gli sport possibili, immaginabili.
Allora, diciamo che, come diciamo più volte, noi non siamo assolutamente dei general manager dell'NFL, non abbiamo il polso della situazione, eccetera, eccetera, eccetera. Ripeto, 20 milioni per Bradford sono un chiaro segnale di disperazione. Cioè, non c'è ritieni che non ci sia nessun altro in giro che ti possa garantire una prestazione che ti può offrire Sam Bradford, non lo so,
ma
20
sai,
milioni.
Giovanni, il discorso secondo me è abbastanza semplice, cioè specialmente nel ruolo del quarterback, il prezzo lo fa il mercato, punto. Cioè, se tu non sei se tu hai bisogno di un quarterback, già parti in una situazione in cui ce ne sono pochi sul mercato. Quest'anno erano quelli che erano, arrivavano quasi tutti da Minnesota. Sfortunatamente, fra draft e free agency, le squadre che ne avevano bisogno erano parecchie. Quindi i lavori offerti erano quelli, i posti liberi erano quelli e c'è stata la corsa. Chiaramente vince chi offre di più, per cui se tu dici voglio un quarterback ma non voglio pagare più di 10 milioni all'anno e c'è il tuo vicino che gliene offre 15, tu se lo vuoi gliene devi dare 20, se no rimani senza. Cioè non ci sono purtroppo vie di mezzo in questo momento nell'NFL, è un prezzo fatto dal mercato, quello che il mercato è disposto a pagare, quello è quello che devi pagare anche te. Poi possiamo discutere sul fatto se Bradford sia il pezzo giusto ad Arizona e non potevano andare su, che ne so, Bridgewater, un altro nome a caso che adesso si leggiamo comunque al centro anche lui di trattative, ne parlano vicino ai Jets, eccetera, eccetera. Comunque, queste sono discussioni che valgono in ottica della squadra, cioè la squadra avrà fatto le sue valutazioni, avrà fatto le sue scelte, avrà detto ok, questo è quello giusto per noi. Su questo io non mi sento di discutere, anch'io probabilmente fra Bradford e Bridgewater avrei scelto Bridgewater, se non altro per la giovane età, poi ci sono i dubbi sul fisico, però anche quello di Bradford non è che sia poi così perfetto, eccetera. Per cui si possono dire tante cose. Quella sul prezzo, sì, sono d'accordo che sono tanti soldi, però questo è il prezzo del mercato, non mi sento sì, di condannare. Vai.
No, dicevo che poi bisogna anche vedere chi hanno provato a prendere prima, qual era il loro eventuale obiettivo, e poi è vero che ci sono i soldi e tutto quanto, però anche Arizona in questo momento non è che sia una piazza di quelle di cui un giocatore diciamo va volentieri, secondo me, quindi non sappiamo in retroscena, quindi magari può anche darsi che abbiano tentato con Keenan, ma abbiano tentato con Cousins e magari gli è andata male, hanno ripiegato, non lo sapremo mai, e quindi ci sono tanti gli aspetti oltre a quelli che dicevi giustamente tu prima.
Prima che il direttore mi buchi Twitter, segnalo che secondo Schefter, Dante Moncrief, ricevitore di Indianapolis, sembrerebbe indirizzato a Jacksonville.
E anche questa non è male. Recuperare quello che hanno perso. Però rimanendo sul discorso che il prezzo...
Che ha rifirmato Marquise Lee. Marquise Lee. Ha firmato Lee ma ha perso Robinson.
Il discorso... Dov'è che l'ha rifirmato?
Marquise Lee dove l'ha rifirmato oggi?
Oggi.
Ma dove l'hanno firmato? Lee?
Lì, proprio lì.
Ah, ok, no, per sapere, per essere sicuro.
Mamma mia. Per il discorso, è il mercato che fa il prezzo, mi ci attacco e dico Kirk Cousins ai Vikings, 90 milioni per 3 anni e sembrano tutti garantiti.
Ecco, io appunto sono caduto prima e speravo non aveste ancora parlato di questa roba qui. È tutto garantito.
Sei arrivato giusto.
Okay. È tutto garantito. Mi stupisce il giusto, perché l'avevamo detto quando i Vikings sono usciti in modo così fragoroso dalla lotta per il Super Bowl. Manca un quarterback, quella squadra lì mancava, se lo sono andato a prendere. Il prezzo del mercato, come dicevate poc'anzi, giustamente è altissimo, ma lo è anche perché questi qui hanno iniziato a scambiarsi i quarterback un mese fa, quando ancora forse il Super Bowl non si era giocato e già c'era stato lo scambio tra Chiefs e Redskins. È ovvio che questo sia il prodotto maestro di questo genere di situazione monetaria. Gli 86 garantiti su 86 è una cosa che, strano, non avevo mai visto. Ce lo ricorderemo come appunto la stella più brillante di questa free agency.
Non l'avevi mai visto perché c'era questa strana consuetudine tra i proprietari NFL, tra i famosi milionari del club, di considerare i contratti che avrebbero dovuto essere garantiti, che secondo i contratti erano garantiti, eccetera, come una cosa, insomma, così bypassabile con un taglio contro un rilascio al momento giusto, eccetera, eccetera. E questo, se effettivamente si rivelerà essere quello che sembra essere, ne avevamo parlato anche in un podcast precedente, potrebbe essere un'arma terrificante nelle mani dell'associazione dei giocatori per rinnovi contrattuali che mi pare, adesso non ricordo Giovanni quando sia in scadenza il contratto collettivo,
2 anni.
Forse il prossimo anno, tra due anni, ecco. Quando si dovrà cominciare a ridiscuterlo, questo contratto potrebbe essere davvero un precedente di quelli importanti.
Ma rimanendo sulla scia, anche Breeze, che ricordiamo era free agent, non taggato, ha rinnovato per 2 anni, che mi pare una un tempo congruo con i Saints per 50 milioni di dollari, quindi sarà un 25 più 25, diciamo. E come vediamo, siamo sempre intorno a quelle cifre: 20 Bradford, 30 Cousin, 25 Breeze. Questo a posteriori, per dare ragione a quello che diceva Mauro prima, che è il mercato davvero che poi fa il prezzo di una, di un giocatore o comunque di un ruolo.
Sì, cioè alla fine secondo me sarebbe stato fatte tutte le proporzioni, cioè se paghiamo Bradford 20 milioni sarebbe stato scandaloso non darne 25 a Breeze per fare i dovuti distinguo. Breeze che era free agent ma non se n'era praticamente accorto nessuno tranne i Vikings, che avevano provato a fargli una telefonata così quasi di cortesia,
ha telefonato alla gente e gli ha risposto: scusate, ma è vero che free agent? Sì, ah beh grazie, volevo solo saperlo, sicuri.
Era abbastanza chiaro che avrebbe chiuso la carriera a New Orleans. Adesso vi faccio una domanda, voi che siete più aggiornati di me, come è posizionato Breeze nelle classifiche? Cioè ha una possibilità di avvicinare uno dei record di Manning?
O no, secondo me è no, completamente fuori discussione? No. No, secondo me in due anni no.
Ok.
No, non gli basta. A memoria, Mauro, ma non gli basta.
Sì, 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 no, ciao.
Due li abbiamo persi, Mauro, c'è solo io e te.
No, sono qua.
Oh. Sì, ascolto. Ragionando sulle yard, credo sia impossibile.
Anche secondo me. Però adesso...
ma quanti anni ha Breeze?
Breeze?
È amico tuo, se non lo sai.
45, mi pare, 46.
Ah beh, un paio di anni li può fare ancora.
Sì, sì, sì.
E Brady ne può fare ancora 4-5.
Credo sia, a memoria sempre, dovrebbe essere un anno più giovane di Brady.
39. Credo. Si fa veloce il conto. 39.
Brady ha detto che gioca ancora 4-5 anni, quindi li può fare anche Brady.
Brady gioca finché Giselle gli dice che
ecco,
va bene.
Bravo Mauro.
E non lo vuole a casa.
E non lo vuole a casa a potare le rose del giardino.
Bravo Mauro, che hai messo in evidenza chi comanda in famiglia.
No, più che altro chi guadagna di più in famiglia. Facciamo, tiriamo. Sì,
certamente.
È lei del doppio.
Ecco, immaginavo veramente.
Gisella ha una riga di introiti che noi neanche ci immaginiamo.
Esatto, parliamo invece sempre stando sull'oggi a due quarterback di un livello leggermente più basso, dai, diciamo così. Casey Keenum e Teddy Bridgewater. Keenum si dice che va dai Denver Broncos, giusto? Correggimi se sbaglio, con i Broncos.
Non 36 milioni per due anni.
Ecco, non ho letto le cifre, le ha trovate Marco, quindi 36 per due anni, 18 più 18, sempre lì siamo alla fine. Che poi siano 20 e 16, comunque la media è 18 milioni l'anno. E invece questa non è assolutamente ancora una trade, ma si dice che Bridgewater sia ai Jets a fare due chiacchiere per vedere se il suo futuro può essere da quelle parti.
Eh beh, quella situazione Jets è, vabbè, adesso ha detto Mauro che hanno firmato ancora McComb per un anno, avevano due ragazzi in squadra, diciamo,
sì, due rookie, allora no? avevano Bryce Petty che hanno provato, esatto. E hanno cambiato idea e poi avevano oddio mi sfugge il nome,
uno
quello
con
che hanno
nome
scelto
di
Hackenberg.
Esatto, Christian Hackenberg scelto l'anno scorso, che hanno pensato parecchio prima di provare a farlo giocare. Quando l'hanno fatto giocare hanno detto quando è che torna sano McCown. Diciamo che soprattutto nel caso di Petty mi pare che avesse evidenziato un po' quello che poteva fare e quello che no. Hackenberg non aveva mai avuto una possibilità di giocare e far vedere, però l'avevano testato con una convinzione enorme. Adesso capiremo, vedremo se anche loro se firmano Bridgewater, se sceglieranno un quarterback con la loro prima scelta, vedremo quali sono i loro piani, insomma.
Sì, perché McCown comunque è uno che gioca e se non gioca non rompe le scatole, quindi il Bridgewater potrebbe essere, non so, sempre bisogna vedere i termini del contratto, potrebbe essere anche una scommessa, che se come dicono a Milano, se la guy gambe va, quindi se ha le gambe va, altrimenti se non è una cosa a basso rischio comunque hanno un McCorn che è navigatissimo, però quantomeno può tenere il campo tranquillamente.
Non è che ti possa portare chissà dove.
No, no, certo. No, no, però se l'ha firmato.
Beh, però...
Sì. Conosce il sistema, conosce, cioè sa stare al suo posto, quindi poi se Bridgewater sarà in grado di giocare fisicamente, io penso che giocherà lui, insomma, non credo che ci siano molte alternative, non vedrei perché lo dovrebbero prendere altrimenti.
No, io stavo per fare una battuta che fortunatamente Marco mi ha interrotto, cioè stavo per dire che Josh McCown comunque quest'anno i Dolphins li ha messi in difficoltà, ma poi mi sono trattenuto.
Sì, i Jets sono molto simili ai Broncos per quanto riguarda la situazione quarterback e forse con Keenum hanno fatto l'affare, diciamo, soldi-beneficio un po' migliore rispetto a tutte le altre squadre che cercavano un quarterback, visto che lo pagano 18 milioni l'anno. È incredibile come i Broncos e i Jets siano sulla stessa barca per quanto riguarda il ruolo più importante, nonostante vengano da un recente passato del tutto diverso. E infatti i Broncos hanno dovuto, fanno a meno dei 3 o 4 che hanno lì a scaldare la sedia e metteranno la maglia di titolare a Keenum, che l'anno scorso ha dimostrato di essere... Bah, non so come dirlo, forse limitato è troppo ingeneroso, di essere un buon giocatore, però di non essere colui che ti porta, che ti fa fare l'ultimo salto che serviva per andare, per ritornare in Minnesota per quanto riguarda i Vikings. E sicuramente fa solo del gran bene ai Broncos, che non so quanto abbiano perso la corsa a Cousins. E non lo sapremo mai, evidentemente, e quindi vabbè, secondo me hanno fatto bene a restare su un profilo di media rilevanza.
Probabilmente spaventati, Dario, anche dal costo del giocatore, insomma alla fine ognuno deve fare i conti, poi do la parola a Marco che stava intervenendo. Ricordiamo che entro domani, cioè prima dell'apertura della free agency, tutte le squadre devono essere sotto il cap, anche di un dollaro, perché poi uno può fare tagli anche successivamente. Ma entro domani le squadre devono essere sotto il cap, quindi sai, a volte bisogna fare delle scelte. Un esempio lo vedremo dopo con Mauro: i Dolphins sono una squadra che era 10 milioni sopra, quindi
non è dell'altro... chi?
Pure
i chi? I Dolphins,
non il conosco. Miami, scusami, ho sbagliato. Il Miami,
ah, il Miami,
il Miami era 10 milioni sopra il cap, e quindi qualcuno in tutti i casi doveva andare via. Poi ha scelto di andare via Landry, non entro nel merito, ma qualcuno doveva andare via. Scusa Marco, ti ho interrotto.
Marco, allora prima dei dati, due news flash. I Cardinals hanno ufficialmente rilasciato Adrian Peterson.
Vabbè, un vecchietto alla volta, ragazzi.
Esatto. E invece una buona notizia per Deshaun Watson, perché i Texans hanno firmato Central Anderson, tackle dai Bills, ex Miami Hurricane, che pareva anche abbastanza forticino, quindi Deshaun Watson sarà contento. Marco, a te. Però sì, io se sapevo che la postazione Twitter aveva tutto questo lavoro, direttore, cioè...
Io, secondo te, so come fregare. Io conosco i miei polli, ho detto lo ingolosisco, si mette il taglierino e poi lo frego.
No, beh, ma mi avete interrotto, ma dove stavo dicendo una cosa abbastanza inutile ai fini della discussione. No, trovo curioso come a Denver, che diciamo c'è Elway a dirigere le operazioni, uno dei più grandi QB della storia, sia una delle squadre che più in difficoltà, almeno lo è stata in questi anni.
Marco, in quel ruolo tolto Manning, non è che Elway come scopritore di talenti nel ruolo, tolto comunque Manning, che è arrivato, l'ha preso già formato, cioè il resto di scelte sono state un disastro.
Certo, lo trovo curioso perché lui, essendo stato uno dei più grandi, ha difficoltà proprio a scegliere personaggi in quel ruolo lì. Era curioso.
Quindi questo da dire. Poi passiamo invece al reparto ricevitori, sempre rimanendo oggi. Allora, Allen Robinson, ex dei Jacksonville Jaguars, ha firmato oggi il contratto con i Chicago Bears, 3 anni 42 milioni, quindi Trubisky un'arma in più al suo arco. Le dico tutte e poi ne parliamo. Sammy Watkins invece andrà ai Chiefs, 3 anni 48 milioni, anche qua vediamo però che alla fine il prezzo dei ricevitori top, bene o male, è simile, sempre quel discorso di Mauro che adesso mi ha fatto prendere questa cosa. E Amendola passa dai Patriots ai Dolphins per cifre nettamente inferiori a quella che vi ho appena citato. E poi prima di abbiamo detto di Jordy Nelson, che è stato tagliato, quindi non sappiamo se troverà un'altra squadra. E l'altra,
secondo il Twitter, c'è già il suo telefono che sta suonando,
ma quello di sicuro, voglio dire. E i Packers,
comunque anche Jordy Nelson ha 11 anni di carriera, non è mica più un ragazzino,
e poi ha avuto anche molti problemi fisici. E poi per chiudere, poi vi lascio la parola, i Packers dovrebbero firmare Jimmy Graham, tight end, anche lui per un triennale.
Hai dimenticato il Mago Gabriel,
è quello, bravo, che te l'ho detto prima. E il Mago Gabriel passa dai Falcons, anche lui è Bears. E ripeto, Chicago Bears l'anno prossimo, squadrone, ragazzi, bella, uno squadrone, ma davvero davvero una bella squadra, proprio bella bella bella. Quindi questi sono i contratti del reparto ricevitori. Se vedete tanti tre anni, magari vi chiedete come mai ci sono più tre anni magari che quattro, che due, è anche abbastanza semplice. Come abbiamo detto prima, fra tre anni, cioè quando scadrà il terzo anno di contratto, sarà scaduto, sarà in vigore il nuovo contratto per i giocatori, che si dice darà molta più ciccia, visto il rinnovo anche dei contratti televisivi, che dovrebbero aumentare come quote. Quindi molti giocatori vogliono essere liberi nel momento in cui possono approfittare di qualche soldo in più che gira. Ok, ho finito, parola a voi, così io bevo un po'.
Sì, manca il rinnovo di Braid per 64 anni.
Aggiungete.
Che evidentemente
l'abbiamo capito in pochi questo.
che evidentemente non la pensa come gli altri, si è fatto fare il contratto di 6 anni dai Bucks. E diciamo il mercato dei wide receiver evidenzia due squadre su tutte, quindi i Bears e i Chiefs. A mio parere i Chiefs che stanno costruendo una squadra completamente opposta a tutto quello che abbiamo pensato di loro in questi anni, e poi magari ne parliamo anche quando parliamo un attimo della difesa, mentre i Bears che si stanno, insomma, stanno mettendo delle armi alla faretra di, stanno mettendo delle frecce nella faretra di Trubisky, che però si trova nella situazione di dover dimostrare qualcosa, probabilmente di dover avere a che fare con una pressione superiore. Ricordiamo che per un discorso di seguito del pubblico i Bears insomma arrivano da stagioni abbastanza difficili, e in quest'ultima, vincendo un paio di partite in più in casa, sono riusciti un po' a raddrizzare una reputazione che stava finendo nell'oblio. Speriamo che tutte queste novità diano uno sprone piuttosto che distruggere una squadra sotto la pressione che evidentemente ci sarà per un sicuramente almeno per il quarterback, che è il secondo anno che io ho visto giocare, nel primo un paio di volte con risultati ondivaghi, però va bene. E niente, su questo chiudo. La firma di Robinson davvero importante, a mio parere finalmente avrà l'occasione magari di uscire da quella logica jacksonvilliana che l'ha portato a essere un mostro di yard ricevute, ma soprattutto negli anni scorsi rispetto all'ultimo passato, insomma, un po' avulso dal gioco nel momento clou.
Una cosa prima della discussione, io ho voluto dire tutto da parte quando prima parlavamo di rinnovo dei quarterback, una piccola gemma, perché stavo aspettando che arrivasse Andrea Ghezzi. È arrivato, si unisce a noi, si è collegato, e quindi Andrea, per te, prima abbiamo parlato del rinnovo dei quarterback, ma non abbiamo parlato di un quarterback, rinnovo nuovi quarterback, non abbiamo parlato di un quarterback che ho tenuto da parte proprio per te. Ryan Fitzpatrick ha rinnovato con i Buccaneers.
Grande! Quanti milioni?
Nessuno lo sa, secondo me ha pagato lui, ma non ha coraggio di dirlo.
Zero bomboloni, zero milioni per un sacco di bomboloni. Sarà il nuovo motto, la rinascita di Ryan Fitzpatrick. Ah, sono contento, dai, con quello che c'è in giro. Comunque, secondo me, adesso scherzi a parte, il backup lo può fare tranquillamente. Tanto mica va lì per fare il titolare. Quindi, buon per lui, sono contento. Bene, che bella notizia.
Quindi, continuiamo il nostro giro. Stavamo parlando un po' di ricevitori che hanno trovato casa, sempre col teorema Rizzotto. Che dice il prezzo?
No, ma il teorema Rizzotto. Quindi... Allora, in tema di ricevitori che hanno trovato casa, abbiamo anche dimenticato un altro movimento su scala, se vogliamo, sicuramente minore rispetto ai vari Robinson, Watkins o compagnia cantante, ed è Albert Wilson che da Kansas City va ai Miami. Quindi è vero che c'è Watkins a compensare, a dare qualcosa, un bersaglio al braccione di Mahomes, però comunque hanno creato un altro vuoto a roster. Però voglio dire, hanno comunque messo insieme una squadra che in questo momento c'è Mahomes, c'è Watkins, c'è Travis Kelce, c'è... non mi ricordo il nome del running back, mi sfugge Kareem Hunt, esatto, quindi anche lì... Tyreek Hill, l'altro ricevitore, cioè, non è che non sia interessante di suo come reparto. Watkins dovrebbe in teoria fare la prima punta, e quello, insomma, che dovrebbe essere più guardato dalle difese avversarie, posto che togliere molto gli occhi da Tyreek Hill non credo sia una buona tattica.
Erano anni che i Chiefs non avevano un ricevitore di tale siffatta fattura.
Forse dai tempi di Dwayne Bow, forse un po' di
diverso. Sono giovane, questi giocatori vecchi non li conosco.
Però come
Andre
tipo
Rison.
Andre Rison, si può darsi. No, per quello che aveva detto Dario di Chicago, sottoscrivo tutto, sono perfettamente d'accordo. Lì, oltre al... è vero che Trubisky sarà atteso al salto di qualità perché per quello che ha fatto...
Trubisky!
Per quello che ha fatto vedere il primo anno. Sarà anche divertente vedere cosa farà il nuovo coach, perché dipenderà molto dall'impostazione che Nagy o come diavolo si pronuncerà, capiremo, vorrà dare l'attacco.
Santini. Prego, prego, che ho interrotto. Nessuno.
Santini.
I Seahawks invece pian pianino stanno smantellando la cosiddetta Legion of Boom.
Sì, giusto. Sherman, scusa, a proposito di Seahawks, c'è Paul Richardson che se ne va.
Esatto,
sempre ricevitori.
Tra i ricevitori. E in difesa invece abbiamo Bennett che è passato agli Eagles. Gli Eagles che hanno preso anche notizia di oggi il defensive lineman Alot Ngata, un anno di contratto, quindi insomma due belle aggiunte per la linea di difesa degli Eagles. Sherman ai 49ers, tre anni di contratto. Un contratto da una quarantina di milioni di dollari, però abbastanza particolare perché buona parte di questi soldi sono dati sotto forma di incentivo, tipo essere convocato al Pro Bowl, fare questo, fai quest'altro, fare la giravolta, fare un'altra volta, e in base a questo Sherman riceverà dei soldi. Quindi, e c'è un altro cornerback dei Seahawks di cui non mi ricordo il nome, ve lo confesso.
Jeremy Lane.
Ecco, che...
era quello che avevano preso nella trade con Houston l'anno scorso, metà stagione.
Sì, e hanno anche rilasciato la safety di Sean Shedd, quindi pian pianino stanno un po' smobilitando quel gruppo di giocatori che li aveva resi famosi, ma come normale che sia. Ecco, una cosa sola.
Sai, Giovanni, loro almeno qualcosa l'hanno vinto, c'è gente che sta smobilitando senza aver vinto nulla.
Benissimo, ok, devo arrivare la frecciatina. No, la cosa che dico così spassionatamente agli amici che ci ascoltano, non affezionatevi ai giocatori, nel senso, affezionatevi pure ai giocatori, tifateli, se tifate per una squadra, però parli sempre dell'idea che stiamo parlando di un business oltre che di uno sport, e quindi alla fine il fatto che un giocatore come Sherman vada a giocare nella squadra forse più acerrima nemica degli ultimi anni dei Seahawks non vuol dire nulla. È la squadra che gli avrà offerto di più, probabilmente è quella che per lui è più comodo, perché ricordiamo che Sherman è californiano, laureato a Stanford, e quindi è quella che probabilmente dove si trova più comodo, ed è quella che gli ha fatto l'offerta forse migliore rispetto ad altre. Non c'è da stupirsi, non c'è da scrivere tweet o post su Facebook devastanti, traditore, venduto, vergognati, mi spiace. Questo è tutto un altro mondo da quel punto di vista, e questi spostamenti sono anche all'ordine del giorno. Ecco, ci tenevo solo a fare questa piccolo pippone.
Giovanni, hai detto... Scusa, no, vai Andrea.
No, ok, volevo solo chiedere, ma perché c'è qualcuno che ha fatto dei post del genere?
Ah, sì, ma anche tifosi dei 49ers,
Ah,
io quello non lo voglio.
Dopo anni di vittorie, giustamente, ci lamentiamo di Sherman. Giusto, mi sembra logico. Va bene. No, non li ho visti. Io non seguo quelle cose lì, quindi non li ho visti. Va bene.
Giovanni, volevo solo completare il discorso, cioè aggiungere alle sacrosanta cose che hai detto te anche un altro elemento di riflessione. Cioè, parliamo di uno sport dove, a differenza del calcio al quale siamo chiaramente abituati, e quindi viene un po' spontaneo fare i paragoni, ma parliamo di uno sport nel quale, a differenza del calcio, la carriera media di un giocatore è molto 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 più breve, e quindi è molto molto più difficile monetizzare, cioè è più frequente, voglio dire, c'è molto meno tempo per monetizzare i guadagni che devono bastarti per tutta la vita, volenti o nolenti.
Esatto.
E poi c'è un'altra notazione interessante data dal contratto collettivo e da come è fatto. Cioè, adesso il contratto collettivo, come è fatto adesso, prevede che ai rookie venga dato un contratto di 4 anni con un'opzione per il 5, per il quinto.
Molto cosa a un prezzo calmierato, consentimi questo termine, Mauro.
Esatto. Apro la parentesi e mi riaggancio al Twitter su questo discorso dell'opzione del quinto anno, letta appena adesso, sembra che Miami voglia confermare l'opzione per il quinto anno per Jawan James, il tackle, quello calvo che abbiamo visto quest'anno fuori da Wembley, quello grande. Il right tackle, che quindi cuberà 9 milioni sul capo di quest'anno. Quindi questo è un caso in cui, dopo i 4 anni del contratto da rookie, il quinto anno viene confermato. Ma molto spesso succede che questo non viene confermato, non viene presa l'option, e quindi i giocatori diventano free agent. E a quel punto, per loro, dopo 4 anni nella Lega, dopo 4 anni dove a volte hai fatto anche qualcosa di buono o molto buono, vedi Landry che in 4 anni ha stabilito il record ogni epoca, è arrivato il momento di monetizzare. E non è detto che questo succeda per ragioni infinite, dallo spazio nel cap alle strategie societarie e tutto quanto, che succeda con la squadra che ti ha scelto, nella quale magari ti sei affezionato. Non è detto che succeda con la squadra con la quale hai fatto qualcosa, per tutta una serie di ragioni, per cui dopo 4 anni tendenzialmente si tende a firmare il secondo contratto, che comincia a poter essere quello che ti paga. Se arrivi alla fine di questo, che come hai detto te a questo punto in questa fase della carriera dura 3 anni, vuol dire che hai 7 anni di carriera. 7 anni di carriera non è automatico ad arrivarci, per cui alla fine, se sei uno del calibro di Sherman, è chiaro che miri a monetizzare, perché dopo che hai fatto 7 anni di carriera nell'NFL, il tuo fisico non si sa quanti altri te ne considererà. Per cui anche queste sono tutte quante cose da tenere in considerazione per i nostri ascoltatori quando fanno considerazioni del genere. Cioè, è bello affezionarsi, è bella cosa, ma considerate che le cose nell'NFL funzionano così, cioè nel football funziona così.
Perfetto.
Fine del...
No, vabbè, grazie Mauro.
End of the ping-pong.
Hai completato il ragionamento. Rimanendo sempre negli ultimi 5-6 giorni, da così sottolineare, i Rams che hanno dato Ogletree ai Giants in cambio di 2 scelte. Tu hai prima citato Mauro Adrian Peterson, tagliato dai Cardinals.
Sì,
ci aggiungiamo DeMarco Murray, tagliato dai Titans. Ricordiamo, Peterson è quello che è, ma anche DeMarco Murray, comunque 3 Pro Bowl se li era giocati, per dire, era comunque arrivato ad essere tra i migliori della Lega. E, i sempre
Rams, Gio, prego. Gio, dimmi. Ha trovato un contatto Chris Ivory, va che anche De Marco Murray lo trova.
Sì, sì, Andrea, ma secondo me il tempo di sistemarsi una squadra la trova un anime come Murray.
No.
Che non è un... che di sicuro qualcuno che gli offre qualcosa lo trova di sicuro, ecco, ma assolutamente. Era per far vedere come, collegato a quello che diceva prima Mauro, quando non servi, non servi. Puoi essere De Marco Murray, puoi essere non questo Adrian Peterson, ma quello che era i Vikings, se non servi più, non servi più, punto. I Broncos hanno dato Talib ai Rams, e poi così nei miei appuntini, sempre gli Eagles hanno dato Torrey Smith ai Panthers, non male per i Panthers avere profondità in quel ruolo, in cambio di un cornerback. Quindi qua ho riassunto, ci sono, se andate su qualsiasi tracker dell'off-season ne trovate tante di più, ho cercato un po' di riassumere, ma adesso i miei esimi colleghi diranno anche loro qualcosa che di sicuro ho dimenticato.
C'è anche il discorso di Cordy Glenn, il tackle dei Bills scambiato ai Cincinnati Bengals. Questa in sé, però accoppiata con quella che abbiamo letto pochi minuti fa di Central Anderson che va a Houston, vuol dire che i Buffalo Bills hanno perso entrambi i tackle.
Esatto, tutti e due.
Per una squadra che si prepara a scegliere un quarterback al draft non è proprio il viatico migliore.
Ma hanno 2000
forse
scelte,
anche per le Sean McCoy.
Sì, ma hanno 2000 scelte questi, Cioè, adesso poi bisognerà vedere ancora cosa fanno, perché giustamente tu hai sottolineato che perdere due tackle non è una cosa banale, però sottolineo anche che hanno 2000 scelte, probabilmente cercheranno di salire nel draft per scegliere subito il QB, togliersi il pensiero e poi insomma vedere cosa fare. Fossi un tifoso dei Bills, sarei moderatamente tranquillo e soddisfatto di quello che sta facendo la mia squadra.
Ah beh, quello sicuramente. Quello si stanno muovendo molto bene.
Quindi sono i secondi re del mercato dopo i Browns.
Ma non c'è lo scudetto del mercato.
No,
uno.
Ma anche Chicago non sta scherzando.
No, ma lo scudetto è unico.
Lo scudetto è unico.
Lo abbiamo assegnato, te non c'eri.
Però il Super Bowl del mercato se lo stanno giocando, secondo me, i Cleveland Browns e i Chicago Bears.
In attacco i Bears. Stanno
vorrei sottolineare i Rams che hanno preso due cornerback, sicuramente teste un po' caldine, però con Talib e Peters.
Tanta roba.
Quindi si sono mossi molto bene. Adesso potremmo discutere dello scambio di Peters per vedere se il valore dato al ragazzo, che sembrerebbe basso, se ha motivazioni di mercato, come si diceva prima, o caratteriali, o non so, perché comunque adesso non ricordo esattamente cosa hanno ceduto i Rams per lui, però a tutti è sembrato veramente pochino.
Una quarta, mi pare, a memoria.
Beh, dire che una quarta è pochino, ragazzi.
Però dire, per un cornerback che è dentro nella Lega...
State parlando di cornerback, scusa Marco, ero distratto.
No, è la trade per Peters.
Non credo parlavate d'altro, non di cornerback, scusate.
Sì, ricordiamo che Peters e Parker, che sono partiti da Kansas City entrambi, credo Parker proprio tagliato.
Sì, Parker.
Rappresentavano quello che era la difesa di Kansas City l'anno scorso, cioè una difesa che sulla singola giocata può strabiliare, va sempre per il pallone, va sempre per creare il turnover, però poi soffre banalmente a fare anche il minimo placcaggio di routine. Quindi insomma il valore di Peters e Parker evidentemente non era abbastanza per quello che Kansas City ha in testa quest'anno, ed era questo ciò a cui mi riferivo prima quando evidenziavo che a Kansas City sta cambiando qualcosa sia in attacco, ad esempio Watkins, come avete detto, e dopo Maclin un altro wide receiver un po' strano per l'ultima gestione dei Chiefs, e anche in difesa, dove questi giocatori giocatori che danno tanto upside, come diciamo, come si dice in questi casi, ma poca continuità magari di rendimento sulle giocate di routine, prendono altri lidi.
Beh, però Peter,
e in difesa hanno rilasciato anche Tambali.
No, Peters, Tambali. Però secondo me Peters aveva avuto problemi, penso seri, anche con
il cervello.
No,
c'hai problemi seri col suo cervello, Peters, perché altrimenti no, non lo cambi per una quarta scelta.
No, ma infatti aveva avuto i suoi problemi con Andy Reid. Adesso in una partita era stato cacciato anche dal campo e non, insomma, aveva messo in seria difficoltà la sua squadra, non perché dovessero giocare in 10, però insomma il suo apporto mancato si è fatto sentire.
Sì, effettivamente, comunque sono quei giocatori che lo scriveva Andrea riguardo a Sherman su Twitter qualche ora fa, che uno o due anni ti possono offrire un ottimo rendimento e possono fare anche un minimo da baglia per qualcuno più giovane, ecco. Quindi non è che per giocatori del genere in questo punto della loro carriera per chissà fargli fare chissà cosa, ma esclusivamente per dimmi.
Ma lo sai qual è il discorso? Che Peters arriva ai Rams in una situazione super positiva e quindi nel contesto giusto, tu ti riferivi al tweet che ho fatto su Sherman,
sì,
e quindi dico la cosa per Sherman, nel contesto giusto sono giocatori che per un paio di stagioni probabilmente sono perfetti. Sherman magari per l'età, Peters per il tipo di carattere, per tutta una serie di altri motivi. Però nel contesto giusto, questo tipo di giocatori che sono di livello assoluto e di talento indiscutibile, cioè voglio dire, non è che mi puoi venire a contestare Peters o Sherman come cornerback, possono funzionare. Poi un discorso diverso possono essere i soldi, che era quello che si faceva prima, tanti, pochi, dati in mille maniere. Però, ripeto, sono entrambi, ma ci metto anche Talib in questo discorso, sono tutti giocatori che, se arrivano nel contesto giusto, possono ancora dare tanto. E secondo me tutti e tre sono arrivati nel contesto giusto.
Assolutamente,
sì,
d'accordo.
Poi sulla difesa dei Rams io ho una perplessità mia, nel senso che dopo la trade, dopo aver mandato Ogletree ai New York Giants, mi sembrano un po' sottilini a linebacker in questo momento, quindi comunque è una difesa che come secondaria sicuramente Talib e Peters con Joyner nel mezzo taggato a dare stabilità, sicuramente di secondaria non sta male. Davanti, ok, c'è Donald e poi attorno c'è qualcosa, però nel mezzo mi sembra che in questo momento abbiano ancora del lavoro da fare, perché mi sembrano un po' sottilini, quindi aspetterei per il giudizio definitivo.
Beh, diciamo che adesso ci stiamo divertendo con le bombe di mercato cheat, però ci sono ancora mesi e mesi, oltre a un draft in mezzo, su cui lavorare per rinforzare una squadra, ecco, non è che devi per forza prendere tutti entro domani, ecco. Quindi diciamo che ce n'è ancora di possibilità di trade, di scambi, di free agent. L'elenco dei free agent è sterminato dei giocatori per cui scade il contratto ufficialmente, ed ufficialmente da domani saranno free agent, quindi possiamo davvero, le squadre hanno tutto il modo e il tempo per sistemarsi, ecco. Non è che si chiude tutto questa sera.
Pensavo.
Se no noi che facciamo?
Chiudiamo il podcast.
No, noi adesso stiamo in diretta fino alle 10.
Noi adesso puliamo per terra, chiudiamo.
In diretta fino alle 10 di domani sera. Perché la postazione Twitter non chiude mai.
Maratona Ganci.
Esatto.
Io vado a letto e ci sentiamo domani.
Vabbè. Ah, a proposito, Andrea, guarda che dopo tu devi risentirti la puntata, perché vi abbiamo lanciato delle domande a voi del draft,
Pure.
E vogliamo delle risposte, perché noi non siamo skillati a sufficienza per darle.
Facendo finta che voi ne sapete.
Dai,
no, vi abbiamo venduto come saputi.
No, ne sappiamo, la prima puntata abbiamo dimostrato. Infatti,
ma per questo vi facciamo domande, Andrea, perché sappiamo.
Lo dimostrerete quando inizierà il campionato. Adesso capaci tutti.
No, pensavo nella notte del draft.
Ah, no. No, ma lo sai qual è il vantaggio che ho io in questo nuovo podcast che stiamo facendo? Che non faccio niente, mi mandano le cose già scritte, io praticamente leggo e sembra che ne so, ma in realtà sto leggendo.
Beh, ma guarda, ma perché a te sembra che in questo podcast Giovanni faccia qualcosa?
No, assolutamente, assolutamente. Ma credo che non abbia neanche mai reclamato paternità varie.
Proprio assolutamente. Benissimo, allora abbiamo tirato la nostra.
Avete già parlato di Browns?
No, a poco, appena.
Ma guarda, due minuti all'inizio, giusto perché.
Cioè, nel senso, ti avevo detto, esco con Zoe alle 10:15, parliamo dei Browns, che è l'unica cosa che so, e tu mi dici che avevi già parlato.
Gio, rimetti la sigla per lui, dai, rimettigli la sigla e fagli fare l'intervento sui Browns, che si è preparato.
No, ma lui è quello che si è accorto che la sigla non era andata alla prima botta, devo ringraziarlo.
Ero l'unico che vi stava ascoltando in quel momento. E
sono soddisfazione.
Esatto. Ma anche adesso, credo,
No, adesso, no. Non ve lo posso dire, noi non abbiamo nulla da nascondere, aspettate, ma 16 ascolti li abbiamo avuti.
Ragazzi.
Devi refresciare, Gio, devi refresciare.
Scusate, dal Twitter, si è appena finito di parlare della secondaria dei Rams e Ian Rapoport comunica che Robbie Coleman, il nickel cornerback dei Rams, ha rifirmato per 3 anni. Quindi anche nel ruolo di nickel sembrano che si sono coperti.
Okay, e io vado perfetto. io vado a coprirmi sotto le coperte. Perfetto. Quindi saluto.
Io ho rimesso la fight song dei Browns per dire che siamo in chiusura di questa terza puntata. Allora, però prima fatemi fare un attimo punto di situazione e poi dopo vi saluto. Statevi un attimo, tranne Andrea che è andato sotto le coperte.
Ma no, ascolto, dai, okay.
La nuova stagione NFL, la stagione 2018, inizierà precisamente domani, 14 marzo, alle ore 22 italiane, 4 del pomeriggio di New York. Quindi da quel momento in poi possono essere depositati tutti i contratti che sono stati discussi in questi giorni di cui abbiamo parlato in queste prime puntate. Quindi da quel momento in poi le squadre potranno depositare i contratti. Quindi questa è la nota tecnica. L'altra cosa è che se vi facciamo piacere, nel senso che siamo una buona compagnia per voi, vi chiediamo un favore in cambio, non soldi, ma opere di bene. Se ci mettete 5 stelle su iTunes, nella sezione podcast di iTunes trovate su Atre Disturbo 5 stelle anche senza commento, fa niente. Se dovete anche commento, mettetelo, dite Giovanni Gancio è bravissimo, conduce bene, tiene tutto in ordine, non mi offendo per niente. E se passate alla nostra pagina Facebook, iscrivetevi, se non lo siete già mettete il like, e poi anche lì potete lasciarci delle stelle sulla pagina Facebook, a noi fa piacere. Ci mancano, o almeno ci mancavano qualche ora fa, 5 persone per arrivare a 1000 follower su Twitter e 5 persone per arrivare a 3000 like su Facebook. Fateci felice, cerchiamo di arrivare a questo bellissimo traguardo in pochi giorni, così poi ci rilassiamo. Saluto Dario che mi scrive ogni giorno: oh, ma siamo ancora 995. Dico Dario, mi spiace, siamo passati da 95 a 110 su Telegram, ma su Twitter non riusciamo ad avere quei 5. Quindi
poi quei 3000 su Facebook è tutta la stagione.
Questo è quello che vi chiediamo, esatto Dario, questo che vi chiediamo. Quindi non soldi, ma opere di bene. Allora, terza puntata di Scusate il Disturbo Special Off Season si conclude qui, e insieme ai Cleveland Browns che vincono lo scudetto del mercato, saluto Mauro Rizzotto.
Sì, saluti a tutti, alla prossima, e grazie, vi ringrazio commosso per non avermi chiesto un commento su un Dame con su.
Ti voglio bene, lo sai Mauro che ti voglio bene. Grazie, un saluto a Marco Santini.
Saluto anche tutti quanti, arrivederci alla prossima, ma io chiederei a Mauro un commento su un Dukamosu.
Ma dalla postazione Twitter ci informano che i Jets hanno detto a Josh McCown che sarà lui il titolare.
Benissimo, guarda che gioia.
Rifacciamo
la puntata dall'inizio, dai. Un saluto e un ringraziamento a Dario Michelini.
Ciao, grazie a te, grazie a voi e buon primo giorno di stagione a tutti.
Un saluto e ringraziamento ad Andrea Ghezzi, che ci ascolta ma non parla perché
è offeso,
si fa, no?
Perché non ho fatto fare il commento sui Browns.
Esatto, vi ricordo per chi ci ascolta prima di sabato che sabato pomeriggio su YouTube Lions TV troverete Andrea e Dario e altri a commentare l'esordio in casa del Simmel Milano, quindi se volete anche ascoltarli col football giocato ne avete l'opportunità. Da Giovanni Ganci è tutto, grazie ancora di tutti per l'ascolto.